Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata in cui come sempre vi sarà anche la poco invidiabile classifica della settimana, settimana che si sta chiudendo non bene per la borsa, soprattutto la borsa italiana, niente di drammatico, meno 1,60% però contro Parigi che perde lo 0,60, Francoforte lo 0,25%, Londra meno 0,35, Dow Jones meno 0,56%, sono negativi tutti i titoli tranne Inuit tra quelli a maggiore capitalizzazione, e però vediamo calare ancora alcuni titoli legati al petrolio, ma non solo, perché penso a Leonardo il 4%, Saipem meno 3,70%, Unicredit meno 3,30%, poi Pirelli meno 3,20%, Tenaris meno 3%, Biper meno 2,90, Stellantis meno 2,60%. Prevalgono in tutta Europa e a maggior ragione a Milano un po' di incertezze sia sui contagi, avete visto l'allarme lanciato in Francia, e anche sul rallentamento del piano vaccinale in tutta Europa, va detto, per via delle dosi di Pfizer che stanno rallentando, lo ha comunicato appunto anche il commissario Arcuri. E quindi dopo anche un po' di euforia si va a vendere, dopo ricorderete che le borse avevano ben reagito alle elezioni di dopo il giuramento di Biden, probabilmente si vende anche in finale di settimana. Devo dire appunto male i titoli legati al settore energetico e industriale in generale. Lo spread italiano è tornato a salire un po' oggi, anche qui per essere corretti niente di drammatico, ma va segnalato che i 124 punti di oggi sono il livello più alto di spread da novembre, non che a novembre fossimo, però il rendimento del BTP a 10 anni è salito lo 0,74%. Parleremo dei temi di carattere europeo, ma non solo, anche di carattere italiano, e faremo il punto anche della settimana delicatissima, come ricorderete, perché è iniziata col voto alla Camera e poi col voto risicato al Senato, con la fiducia risicata al Senato, e poi un po' di preoccupazioni da un lato dalla Banca Centrale Europea, che ha tagliato le stime per l'area euro, meno del previsto, crescerà dal 5,3% al 4,4%, salgono invece quelle sul 2022, ma io starei un po' cauto sul 2022 visto il periodo. L'indice oggi, PMI, cioè l'indice dei responsabili acquisti in Europa, è calato a 47,5 punti. Come ricordiamo sempre, di questi indici la cosa importante è se è sopra o sotto i 50 punti. Sotto i 50 punti indica recessione, sopra espansione economica. Era a 49,1 a dicembre, scende a 47,5 a gennaio. Cala a 47 punti anche in Francia, contro i 49,5 di dicembre. Cala, ma resta sopra lo spartiacque dei 50 punti anche in Germania. Quindi diciamo il tema è uguale per tutti. Devo dire che oggi c'è stato un invito espresso dalla Presidente della BCE, Christine Lagarde, della Banca Centrale Europea, a tutti i governi sul Recovery Fund, fate presto. E questo diciamo, è anche il tema della settimana. Preoccupazioni ancora non enormi, velate, fate trapelare con dichiarazioni, però insomma, l'Europa sta guardando a quello che succede, la crisi politica italiana, che al momento non ha trovato uno sbocco diciamo così strutturale, siamo ancora nel campo delle ipotesi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Mi state già chiedendo delle Lombardia arancione rossa, allora dunque vi darò le agenzie, non riusciamo a capire, ma non riusciamo nel senso che non è chiaro che cosa sia successo nella trasmissione del dato dalla Lombardia al governo centrale l'RT, quello che è chiaro è che era un dato sbagliato. Adesso c'è un rimpallo, lo dico perché non so dove stia, diciamo, la ragione, la verità, tra Regione Lombardia e governo centrale. Quello che è certo è che il dato inviato, che il dato, diciamo così, raccolto, utilizzato a Roma, e stiamo cercando di capire se è stato inviato dalla Lombardia per errore un dato sbagliato oppure è stato recepito un dato sbagliato, ha portato la Lombardia in zona rossa, da quello che si capisce, senza motivo, e dovrebbe tornare, adesso stiamo aspettando di capire, arancione già da domenica. Al di là del dato, che già comunque andrà chiarito come si fa a sbagliare e ad avere un dato sbagliato, dico e continuo a ricordare alla Regione Lombardia che, vista la sentenza del TAR e la decisione del prefetto, se la Lombardia tornerà a zona arancione da domenica, da lunedì mi aspetto, o se ha un problema, diciamo, di giorni e di organizzazione, al massimo da martedì, che riaprono anche gli istituti superiori come previsto nelle zone arancioni. Ho visto che adesso invece la Puglia ha spostato al 1 febbraio la riapertura, Puglia che è arancione, ricordo, e per quello che riguarda invece altre aperture, le Marche hanno confermato il 25, ma altre novità non vedo. 349, dicevo, 238 6666 per SMS e WhatsApp. E partiamo dal tema dei vaccini, perché insomma è un tema anche che si lega molto alla ripresa economica. L'Italia, secondo la Germania, secondo il ministro alla salute tedesco Hans Spahn, mentre stava raffrontando i dati tedeschi con gli altri paesi, ha detto in Italia sono stati vaccinati prima i sanitari e questo permette di far funzionare il meccanismo dei vaccini più velocemente. In Germania comunque finora sono state vaccinate 1,5 milioni di persone e a 100,000 è già stata data la seconda dose. È rallentato invece anche in Italia il piano vaccinale per quello che riguarda le prime dosi. Andiamo avanti. L'Ungheria ha acquistato 2 milioni di dosi di Sputnik, che è il vaccino Sputnik V, il vaccino russo. Sono in corso contatti tra il gruppo che sviluppa il vaccino russo Sputnik V e l'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA, per l'avvio di un'analisi scientifica dei dati. No, niente, valutiamo tutti i vaccini da dovunque vengano, ci mancherebbe. Per quello che riguarda invece il vaccino di AstraZeneca, su cui l'Italia punta moltissimo per le dosi prenotate, l'agenzia europea ha detto è possibile un ok all'EMA anche prima della data del 29 gennaio, ma non è scontato. Un anticipo, infatti, secondo altre fonti, sarebbe difficile. Vuol dire, a me basterebbe che arrivasse almeno il 29 gennaio in modo da poter partire a febbraio con il vaccino AstraZeneca. Quanto a Pfizer, le riduzioni temporanee nel consegno delle dosi del vaccino anti-Covid non hanno nulla a che fare con le differenze riscontrate nel novembre 2020, lo ha comunicato l'azienda, che ha ricordato che sta lavorando per portare la produzione da 1,3 miliardi a 2 miliardi di dosi per il 2021, quindi 700 milioni in più di quelle previste inizialmente a seguito della richiesta della Comunità Europea. Il commissario Arcuri ha detto che sulla richiesta danni a Pfizer si sta lavorando con l'avvocatura e domani ci sarà una riunione molto puntuale per concludere presto l'istruttoria. Veniamo appunto, restiamo in tema di vaccini, perché vaccino, meglio, di andamento del virus, perché ci sono varie notizie. Allora, la bozza dell'Istituto Superiore della Sanità vede l'RT per fortuna scendere sotto il livello di 1 dopo 5 settimane di crescita, 0,97, e quindi con una variazione che va dalla 0,85 a 1,1, e questo è il dato complessivo. Le terapie intensive, ci sono ancora 12 regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva sopra la soglia critica, mentre le altre l'hanno visto scendere sotto la soglia critica del 30%, cioè la soglia critica prevede che non si debba superare il 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid. Sono 4 le regioni con la classificazione di rischio alto contro le 11 della settimana precedente, 11 regioni con rischio moderato, di cui 5 ad alto rischio di progressione e 6 con rischio basso. Allora, nello specifico, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano sono state classificate a rischio alto per la terza settimana consecutiva. Veniamo alla vicenda lombarda. Io non, veramente non faccio per essere pilatesco, non ho capito, ho visto Salvini dire se 10 milioni di cittadini lombardi sono stati rinchiusi in casa per mesi in base a dati e valutazioni sbagliate del governo, saremo di fronte a danni morali ed economici enormi, un vero sequestro in massa. Però attenzione, lo dico a Salvini, qui non si sta parlando dei mesi scorsi, si sta parlando dei dati mandati la settimana scorsa e le settimane precedenti, che hanno fatto finire la Lombardia assieme alla Sicilia e l'Alto Adige in zona rossa. Quindi mesi non c'entra nulla, lo dico con massimo rispetto a Salvini, ma non si può sempre buttare tutto in slogan, perché qua si sta parlando dei dati di 2 settimane fa. Dopodiché la regione Lombardia dice: dobbiamo tornare in arancione, i dati che abbiamo inviato sono stati, leggo un attimo l'agenzia perché non voglio sembrare parziale. Allora, i tecnici della regione dovrebbero trasmettere al Ministero della Salute i nuovi dati, ammettendo di aver sbagliato il calcolo dell'RT nell'ultimo monitoraggio e sollecitando una nuova valutazione della cabina di regia. In questo caso il ministro potrebbe firmare già l'ordinanza che cambia la fascia della regione Lombardia. Il governatore Fontana, però, il presidente Fontana dice: Lombardia deve essere collocata in zona arancione, lo evidenziano i dati e l'esame della cabina di regia ancora riunita, abbiamo sempre fornito indicazioni corrette, a Roma devono smettere di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze. Dunque, che invece altra agenzia battuta da che cita sempre l'ANSA, due fonti qualificate dentro la cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo queste due fonti la Lombardia sarebbe finita in zona rossa sulla base dei dati che la regione ha inviato alla cabina di regia la settimana scorsa e che nell'ultima ora avrebbe rettificato. Una volta analizzati sono stati validati dalla stessa regione. In una nota di ieri la regione Lombardia aveva fatto sapere di aver inviato una serie di dati aggiuntivi per ampliare e rafforzare i dati standard. In base all'ultimo monitoraggio, la Lombardia ha un RT medio a 0,82 come il Veneto. Allora, vediamo di capirci. Intanto invito il segretario della Lega Salvini a stare molto attento quando twitta, perché non si parla dei mesi scorsi di un sequestro di milioni di persone, si parla dei dati dell'ultima settimana. Dopodiché, per chiarezza per tutti, non dovrebbe essere difficile capire cosa è successo. Immagino che la cabina di regia abbia i dati che ha inviato alla regione Lombardia e possa vedere se i dati che gli ha inviato la settimana scorsa e quelli inviati ieri sono diversi, o l'integrazione vuol dire una correzione dei dati. È finita lì, perché se i dati inviati ieri sono una correzione dei dati inviati la settimana scorsa, il problema è chi ha inviato i dati, cioè la regione Lombardia. Se invece i dati inviati la settimana scorsa erano già, diciamo, corretti e c'è stato un problema nell'elaborazione di questi dati, il problema c'è alla cabina di regia. Ma non è che ci può essere una terza possibilità, non è che i dati si muovono da soli. Allora, cercate di chiarirci se veramente l'integrazione di ieri era non più che un'integrazione, una correzione dei dati. A quel punto è inutile che si scaldi la regione Lombardia, che si scaldi Fontana, che si scaldi Salvini, perché avete sbagliato a mandare i dati. Oppure se i dati erano corretti, comunque già davano quell'indicazione, sono stati semplicemente integrati, e a quel punto si chiede conto alla cabina di regia. No, però insomma, io poi non aggiungo altri commenti, faccio notare che insomma a Lombardia c'è sempre questo problema. Ti ripeto, sicuramente c'è anche la possibilità che i dati siano stati male letti, male interpretati a livello, diciamo, di gestione centrale. Dopodiché adesso prendetene atto e andate, se è così, se è 0,82, trasformate la regione Lombardia in arancione, significa anche salvare una parte dei negozi perché sapete che in zona arancione i negozi sono chiusi, da quello che è una stagione dei saldi che sarà comunque deludente, ma insomma qualcosa potrà riuscire forse a salvare, e riportare i ragazzi sulle alle scuole, anche le scuole superiori, anche perché il TAR Lombardo, lo ricordo, la regione Lombardia ha accolto il ricorso, e i prefetti, d'accordo con le autorità, avevano già deciso di farli rientrare lo scorso 11 gennaio, poi la Lombardia invece è finita in rosso. Dunque, ancora aspettiamo appunto i dati. Il TAR della Campania nel frattempo ha detto sì, rientra a scuola per i ragazzi delle superiori entro il 1 febbraio. De Luca dice era più o meno quello che eravamo intenzionati a fare. Comunque il 25 ripartono le scuole medie, il 1 febbraio le superiori. Dice appunto De Luca, in fondo era in linea con quanto era già stato deciso, insomma, sì, più o meno, c'è voluto un ricorso al TAR anche qui. E in Puglia le elezioni in presenza dal 1 febbraio, c'è la 10ª occupazione a Milano, quest'oggi il liceo Virgilio, il più grande della città, con 2.000 studenti divisi in 5 indirizzi. E anche la Banca d'Italia dice che occorrerà valutare gli effetti negativi della didattica a distanza, e in particolare sull'aumento delle disuguaglianze. Il ministro Manfredi, per quello che riguarda l'università, dice che la didattica sarà, dopo il periodo di esami, mista in aula al 50%, è disponibile una proroga dell'anno accademico. Ancora due notizie che riguardano i Navigator, non le ho messe in classifica oggi, anzi partiamo da una notizia positiva. L'Istat segnala come l'agricoltura italiana è prima in Europa per valore aggiunto, con 31 miliardi di euro davanti alla Francia con 30 miliardi di euro e Spagna con 29 miliardi di euro. Il valore della produzione a prezzi correnti invece vede la Francia davanti a tutti con 75 miliardi, poi la Germania 56 assieme all'Italia e Spagna 53. Sempre nell'annuario dell'agricoltura italiana si segnala oggi che il sistema agroalimentare vale 522 miliardi, il 15% del PIL nazionale, non è solo l'agricoltura in senso stretto, e l'export comunque è andato benino l'anno scorso, soprattutto rispetto a altri settori, più 0,8%, con un calo invece del 4,4%. I settori più colpiti dal Covid però sono stati il florovivaismo, chiaramente meno occasioni per comprare e inviare fiori, le carni, i prodotti dolciari e il vino, parzialmente compensati dalla crescita di altri prodotti del Made in Italy come la pasta, le conserve e l'olio di oliva. Dunque, i dati sul lavoro, come sempre arrivano, le fonti INPS, fonti Ministero del Lavoro, insomma, è difficile tenerli assieme, però nell'intero 2020 i contratti del lavoro attivati sono stati 42.000 in meno, solo 42.000 rispetto a quelli inattivati, rispetto a quelli attivati, cioè c'è un saldo negativo di 42.000 contratti. Meno 28% salgono leggermente quelli stabili, questo è il rapporto della banca, del Ministero del Lavoro con la Banca d'Italia. I Navigator, i Navigator manifesteranno il 9 febbraio a Roma e in altre città per chiedere il rinnovo del contratto in scadenza ad aprile. Allora, qui ci sono diverse posizioni, perché sapete che secondo Parisi bisogna prorogare il contratto dei Navigator, perché dice che su 1,5 milioni di beneficiari 900.000 sono passati per i centri per l'impiego, di questi 350.000 400.000 hanno ottenuto un contratto di lavoro. Non è chiaro quanti di questi siano stati aiutati dai Navigator concretamente, e quindi, perché sono 1,5 milioni i maggiorenni tenuti al patto di servizio, quindi tendenzialmente pronti a lavorare. 200 Navigator se ne sono già andati, 300 se ne sono già andati, sono attualmente 2.680, guadagnano 28.000 euro lordi più 300 euro lordi al mese rimborso trasferte. Sono 500 milioni di euro stanziati dal governo. Ora, non è che voglia mandare a casa i 2.600 Navigator, però voglio capire se servono veramente, perché altri dati che abbiamo ci dicono sostanzialmente che molti navigator hanno fatto anche interviste in questi giorni sui giornali, dice: è difficile dare un impiego in piena pandemia a quarantenni con la licenza elementare senza patente che non sanno accendere un PC. Adesso spero che siano casi estremi. Io non dico che la colpa sia dei navigator, non ci mancherebbe, dico solo che il sistema va messo a rodaggio, e probabilmente al di là dell'elemento pandemico, finché tu non riesci a investire anche qui digitalizzando l'ANPAL e tutti gli uffici di collocamento, probabilmente si crea un mismatching, un mancato incontro tra domanda e offerta enorme. Per cui non voglio neanche accanirmi con i 2700 navigator rimasti, però voglio dire, 500 milioni da rifinanziare per nulla, no, abbiate pazienza, senza cattiveria, usiamoli per qualcos'altro. Vabbè, e qua ci stava già portando il tema alla poco invidiabile classifica, quindi adesso mando meteo e pubblicità. Guardate, è inutile che continuate, lo dico a alcuni ascoltatori, a scrivermi sulla Lombardia. Non ho preso nessuna posizione, ho letto le agenzie, è inutile che qualcuno mi dica lei ce l'ha con la Lombardia. Se ascolta la classifica, ce l'ho con le regioni caso per caso. Allora cosa dovrebbero dire i campani, i siciliani, in alcuni casi anche i pugliesi, i laziali? Su, non è che ogni volta che tocco la Lombardia bisogna fare vittimismo perché ho toccato la Lombardia. Ripeto, cosa dovrebbero dire altre regioni che spesso sono presenti, anzi quasi sempre in classifica, per carità. Ma questo non vuol dire che non si possa criticare la Lombardia. A me interessa andare avanti. Non faccio nessun commento sulla gestione sanitaria della Lombardia, non mi avete sentito fare un commento in questo caso. Dico, andiamo avanti, cerchiamo di capire che cosa è successo, e se i dati inviati sbagliati o letti sbagliati, e adesso se è 0,82 si proceda con la zona arancione, si riaprono i negozi e si faccia tornare gli studenti in classe. Non ho ancora capito, poi quando arriverà una conferma, non penso sia difficile, sapremo dire se ha ragione l'ISS o se ha ragione il presidente Fontana.
Focus Economia.
La classifica della settimana.
Oh, 17:34 minuti. Dunque, guardate, non c'è nessun atteggiamento politico sulla Lombardia. Il Veneto e il Piemonte sono governati dal centrodestra e non mi sembra che siano mai stati citati. Sarà un caso, spesso il casino è sulla Lombardia che è diventata rossa e sui dati lombardi. C'è stato anche un ricorso al TAR, è per questo che parliamo della Lombardia. Dopodiché sono usciti i dati adesso, ultime 24 ore, dunque 472 vittime, quindi ancora alto, ma il dato buono è il tasso di positività è stabile al 5,1% con 264.000 test, inclusi anche i rapidi. Il dato clinico mi sembra positivo perché ci sono 23 pazienti in meno in terapia intensiva come differenza tra ingressi e uscite. Scese sotto la soglia di 2400 le terapie intensive per Covid, 2390, e anche nei reparti ordinari sono usciti 354 pazienti rispetto a mercoledì, cioè ci sono 354 pazienti in meno ricoverati per un totale di 21.691, anche qui sotto i 22.000. Drammatico invece il dato anche oggi sulla Gran Bretagna, 40.000 contagi, ma soprattutto lasciamo stare i contagi perché lì dipende da tamponi, sono altri 1.400 decessi che portano a 96.000 i decessi dall'inizio della pandemia. Questo preoccupa molto perché tutti stanno cercando di capire che cosa stia succedendo in Gran Bretagna. Ma andiamo alla poco invidiabile classifica. Allora, io non ho intenzione di mettere dentro la classifica né quelli che sono i ladri del vaccino, non furbetti, gente che non aveva diritto, né anche delle cose che pure sarebbero da mettere in classifica, cioè le scuse che stanno inventando o le furbizie che stanno inventando alcuni italiani per evitare gli restringimenti. Io mi rendo conto che sia difficilissima questa seconda fase, soprattutto per regioni, e qui penso anche alla Lombardia, che sono state rosse o arancioni molto più di altre, beato il Veneto per esempio o la Toscana, così sono bipartisan. Però io mi chiedo come ha fatto un uomo residente a Agnone in provincia di Isernia, lo hanno fermato i carabinieri in un centro dell'Alto Molise e lui si è beccato una mega sanzione, anche perché ha dichiarato il falso e ha detto era a 150 km dalla sua abitazione e lui ha messo a verbale: il medico mi ha prescritto di camminare molto. Adesso abbia pazienza, non è che si può prendere per i fondelli carabinieri in questo modo. Cosa vuol dire? Che lei ha fatto 150 km a cammino? Ma è una maratona, ma chi è? E infatti è stato sanzionato, probabilmente anche per offesa pubblico ufficiale, perché gli stai dando del mono al carabiniere se gli dici che il medico ti ha detto di camminare molto e sei a 150 km dalla tua residenza, non 15, non un chilometro e mezzo, 150. Questo è pronto per le Olimpiadi. Così come io mi chiedo che testa avessero i tre imprenditori lombardi, perché per mangiare un panino e un piatto di polenta al rifugio Nicola, pranzo consumato all'aperto e da sporto, non sono arrivati con la funivia, non avevano le ciaspole e quindi sono atterrati con i loro elicotteri accanto alla struttura sui Monti Lecchesi. E chiaramente, essendo zona arancione, sabato scorso era l'ultimo giorno di zona arancione, se atterrano tre elicotteri quasi contemporaneamente, scende il pilota e le tre persone e ti metti a mangiare lì, ho capito che il titolare della bike dice sono clienti abituali che facevano capolino con l'elicottero. Il problema è che non ti potevi spostare da comune all'altro, se non per motivi di necessità. È intervenuto anche il prefetto di Lecco, che ha detto non è che utilizzando l'elicottero si evitano i controlli, ma mi sembra una cosa tra Mission Impossible e Batman. Cioè, tu pensi di evitare i controlli, anche perché ha ricordato il prefetto di Lecco che il piano di volo deve sempre essere comunicato all'ENAC. Quindi spero fosse una sosta in attesa di raggiungere altri luoghi per le esigenze previste dalla normativa. Ma che esigenza ha uno che va in elicottero a 2000 metri prevista dalla normativa? Dai. Ma andiamo, tre maratone, sì certo, tre maratone. Andiamo invece agli sprechi, purtroppo qua c'è poco da ridere perché la rubrica è sugli sprechi e non voglio smentirmi, se riuscissi a trovare anche sto benedetto quinto posto nella classifica sarei... Oh, eccolo qua. Eccolo. E qua c'è poco da ridere. Allora, la Calabria. Calabria che è l'ultima per vaccini somministrati in piena anche pandemia. Dovrà andare alle urne il prossimo 11 aprile, se ho ben capito, perché il Consiglio regionale è sciolto. Però nel frattempo sono stati approvati provvedimenti e proposte che nulla avevano a che fare con la situazione emergenziale. Dunque, perché lo denunciano i consiglieri del gruppo misto e del PD? Che cosa è successo? Sono continuate le nomine nel ruolo di portaborse autisti di portatori di voti che non avranno molte incombenze lavorative ma un lauto stipendio pubblico. Allora, vado con ordine. Il capogruppo dell'UDC in Consiglio regionale Giuseppe Graziano ha nominato quale suo nuovo segretario particolare al 50% l'ex sindaco di Roggiano Gravina, Ignazio Icone. Lui è bracciante agricolo e nonostante una familiarità storica comunista si candidò con l'UDC. Vabbè, arriva a lui un riconoscimento per il lavoro svolto, così come il capogruppo della lista Iole Santelli presidente, il vibonese Vito Pitaro, ha nominato con decorrenza del 16 gennaio il suo nuovo autista part-time, almeno quello, il consigliere comunale di Crotone Mario Megna. Posso fare una domanda? Ma perché il capogruppo della lista deve avere un autista? Boh. Il neoautista nominato Mario Megna è stato già eletto 4 volte a Crotone, è stato vice sindaco di Crotone e assessore allo sport nell'era di Mariano Vallone, esponente dell'Italia dei Valori. Poi è diventato l'aiutante portaborse dell'ex vicepresidente del Consiglio regionale Enzo Ciconte e poi nel 2020 si candida e viene eletto con Forza Italia. Adesso però si dovrà dividere tra l'opposizione al sindaco Vincenzo Voce e l'automobile di Vito Pitaro. Io veramente... uno che passa da consigliere comunale, vice sindaco, autista, non so, beh, questa è la famosa flessibilità e adattabilità nei confronti dei nuovi lavori. Prendiamolo in maniera positiva. C'è il capogruppo di Oreste in Calabria, il callipiano Marcello Anastasi, che ha nominato un suo autista, questa volta full time. Ma perché c'è l'autista sui capigruppo? Domenico Italiano, che è già dipendente del consiglio regionale, con la qualifica di operatore informatico, ora avrà anche l'indennità di struttura. Nella precedente legislatura, consigliatura, era invece nella struttura del consigliere regionale Vincenzo Pasqua, poi candidato senza successo nella lista Iole Santelli. Vabbè. Il neo presidente del consiglio regionale Giovanni Ruzzolo, che è subentrato Domenico Tallini dopo l'inchiesta Pharma Business, che era uscito indebolito dopo l'inchiesta Faust, comunque ha deciso di premiare il consigliere di Forza Italia Antonio Caridi, e conferendogli, che ha ottenuto molte preferenze, l'incarico di componente interno della struttura del presidente del consiglio regionale, ufficio di gabinetto, a partire dal 14 gennaio, cioè due mesi dopo lo scioglimento del consiglio, fino al 31 maggio, quando dovrebbe arrivare il nuovo consiglio. Allora, il premio è stato dato, tra virgolette, premio alla dottoressa Simona Franco, che oltre a essere dipendente del consiglio è la moglie di Caridi. Non è un premio, è una scelta. Faccio notare tutte queste coincidenze. Cosa volete che vi dica? Cioè, queste sono nomine mentre c'è un consiglio regionale che sta decadendo. Io poi l'autista del capogruppo, guardate, torna una certa, è vero che è il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno, era lunedì scorso, che è la Blue Week, ma a me blu mi vengono proprio, mi viene qualcosa quando leggo queste cose. Andiamo al quarto posto, e qui cerchiamo di essere costruttivi. Allora, è ormai una categoria di questa rubrica il caso di persone che cadono e si rompono, si fanno male, perché il manto stradale, i marciapiedi in questo paese, in molte città, sono tutto tranne che a norma e tutto tranne che e hanno subito tutto tranne che la manutenzione. Ne abbiamo già raccontata, questa vicenda non riguarda Roma questa volta, riguarda Palermo, perché la Corte d'Appello di Palermo ha dato ragione al Comune, ribaltando la decisione di primo grado che aveva condannato il Comune di Palermo a un risarcimento di 24.000 euro per la signora, si chiama T.C., che una mattina di aprile era caduta a causa del marciapiede sconnesso in via Veronesi, nei pressi di Piazzale Giotto. Si era fatta male, aveva fatto causa e aveva vinto in primo grado, anche grazie a un testimone che aveva confermato le pessime condizioni e il fatto che l'avvallamento fosse coperto da erba. Il comune ha impugnato la sentenza e la Corte d'Appello ha detto no, se la signora è caduta è tutta colpa della signora, perché era in pieno giorno, 10 di mattina in una giornata di sole, non aveva prestato la dovuta attenzione dove poggiava i piedi. Il dissesto del marciapiede era perfettamente visibile, bastava evitarlo. E già questo a me fa impazzire, perché c'è sempre... Va bene, ho capito, non sto dicendo che in automatico io metto il piede su una buca e faccio causa al comune, però dare sempre la colpa a distrazione, l'abbiamo visto decine di volte, del cittadino, la buca c'era, si vedeva, perché ci sei finito dentro? Santo Dio, quando uno purtroppo usa il telefono, magari sta facendo qualcos'altro, si distrae, risponde, colpa tua, per carità, mai una riga però sul fatto che non debba esserci un marciapiede messo in quel modo. Ma andiamo avanti. Non aveva affatto, dicono i giudici, necessità di passare nel luogo dove vi era l'erba e che occultava le sconnessioni. Quindi ammettono che l'erba occultava le sconnessioni. Che cosa sei passata dove c'era l'erba, oserei dire io, che hanno provocato il suo scivolone, potendo agilmente evitarlo, evitarlo attraversando il marciapiede nella rimanente e più estesa parte. Cioè la signora se l'è andata a cercare, impari a camminare sull'erba, e altro che dire l'erba buona, questa è erba cattiva, perché è un'erba su cui non devi camminare. La signora non ha utilizzato quindi l'ordinaria diligenza adottando le normali cautele. E andiamo avanti, così si poteva vedere. E c'è una cosa strana, questa sentenza farà scuola per il comune, perché va contro altre decine di pronunce che ogni anno vedono soccombere l'amministrazione comunale di Palermo, perché non ripara le strade e i marciapiedi da 20 anni, ma è colpa della signora. Giustamente mi scrive un ascoltatore, io avrei multato la signora perché non ha tagliato l'erba. In effetti anche questo è giusto, ma perché non tagli l'erba prima di camminarci sopra? Ma stai scherzando? Il comune di Palermo deve pagare tra sentenze e debiti fuori bilancio in tutto 20 milioni in 5 anni. La sentenza è arrivata proprio quando il comune ha deciso di affidare la manutenzione ai privati, togliendola a RAP, che immagino che la controllata del comune, vorrei sapere cosa succede ai dipendenti, che non lo fa da anni. Ma scusatemi, c'è un piccolo problema. Per pubblicare i bandi mancano i soldi. No bando, no soldo. No soldo, no bando. Il Consiglio Comunale li ha prenotati sul prossimo bilancio, quello del 2021, ma le somme non potranno essere utilizzate finché non sarà approvato, non si sa ancora quando. Comunque, il Comune ha deciso di rivoluzionare tutto il sistema di intervento. Palermo è stata divisa in 8 ambiti con gare differenti. Ogni ditta potrà ottenere l'affidamento di più di un lotto per rendere più snelle le procedure. Speriamo. Mancano però i soldi, 46 milioni di euro, senza i quali non si possono pubblicare le gare. Tra l'altro la situazione è pessima in tutta la città, ma la circoscrizione che deve essere sottoposta a interventi più severi è l'ottava, quella che abbraccia anche il centro città. La stima è di 6 milioni di interventi di manutenzione ordinaria. 6 milioni. E poi è colpa della signora che, colpa sua, è andata a camminare sull'erba e non ha neanche falciata. 6 milioni. Sapendo che a questo punto qualunque cosa ti capiti è comunque colpa tua. Ha ragione il comune, va bene. Qua mi scrive qualcuno. Se si viene a sapere che il comune paga per ogni caduta è la fine. Sì, ho capito. Ma voglio dire, questo non vuol dire che se mi spacco una gamba e il comune non fa manutenzione da anni è sempre solo colpa mia. Comunque, andiamo avanti. Diamo un'idea al comune di Palermo da dove prendere questi 46 milioni per iniziare i lavori di manutenzione delle strade, così sarà sempre solo colpa dei palermitani. O se si slogano una caviglia, un malleolo, una gamba, quello che è. Da dove prenderli, caro Comune di Palermo? Dalla Tari, perché il 45% della tassa sui rifiuti nel 2016-2019 non è stato pagato. Ballano, non sono arrivati 193 milioni di euro su un totale di 433. Ci sono alcune categorie in alcune zone che evadono al 100%, gli alberghi della zona di via Leonardo da Vinci, di via Principe di Palagonia e della Zisa. Il record dell'evasione spetta alle discoteche, immagino non adesso, l'83% di tari non pagata, 500.000 di euro. I più virtuosi sono i titolari di edicole, farmacie e tabaccherie che evadono solo per il 32%. Dunque, ma anche le banche evadono per il 14%, circa 500.000 euro. Io vorrei capire come fa la banca a non pagare la Tari. Cioè, ho visto che il dato è molto alto nel quartiere Zen di Palermo. Chi conosce il quartiere Zona Espansione Nord può anche immaginare che in un quartiere altissima densità criminale la riscossione della Tari non sia cosa agevole. Non sto facendo la verginella, diciamo, che viene da Saint-Tropez. Però attenzione, che non paghino il 14% della Tari le banche non si capisce proprio. 500.000 euro anche lì. Dicevo, la maglia nera di discoteche, ma anche alberghi, ristoranti e negozi di generi alimentari vanno dall'80% di evasione per i plurilicenza, al 73% per gli ipermercati, il 64% per i supermercati. Ma chi la paga la Tari a Palermo? Le utenze domestiche, la media dell'evasione è al 36%, per 108 milioni di euro. Dicevo, lo Zen è il quartiere dove si evade di più, ma anche a Piazza Vittorio Vento c'è il 23% di evasione. Allora, suggerisco al sindaco Orlando, non si riesce a recuperare su 193 milioni, 46 milioni almeno, non so, per sistemare i marciapiedi, le strade, così uno capisce anche perché la va a pagare sta Tari, no? Con buona pace della signora. E dite alla signora che può essere denunciata per aver rovinato il verde pubblico e pure il decoro. Ha ragione che qua, attenzione. Ma il problema è il traffico. Andiamo avanti. Adesso questa veramente non ci credevo. È brevissima la terza notizia. È brevissima perché è uno schifo. Allora, è uno schifo quando la burocrazia in questo paese diventa una cosa tra Orwell e il film Brasile, se qualcuno lo ricorda. Allora, ricorderete il sequestro di due navi di pescatori di Mazara del Vallo, Medinea e Antartide, in Libia il 1° settembre scorso, con i 18 membri dell'equipaggio. Si trovavano a 40 miglia da Bengasi, in acque che il diritto della navigazione considera internazionali, ma da 50 anni la Libia vuole rivendica la sua territorialità. Li hanno tenuti in carcere fino allo scorso 17 dicembre con quella famosa poi visita molto contestata per vari motivi Conte, ma soprattutto della geolocalizzazione resa possibile secondo un hackeraggio, non lo so, da Casalino. Ma non voglio parlare di questo, voglio parlare di un'altra cosa. Allora, sono finalmente tornati il 20 dicembre a Mazara del Vallo, ricorderete, un clima di festa. La regione Sicilia aveva detto, in questo caso aveva messo anche dei fondi a disposizione delle famiglie, perché se tu hai i tuoi, diciamo, pescatori, lavoratori che dal 1 settembre sono in prigione, non hai anche reddito, quindi c'era stata anche, diciamo, una vicinanza anche delle istituzioni e anche regionali, quindi non ho problemi a dirlo, per quello che riguarda i pescatori. Allora, nemmeno il tempo di festeggiare che quattro giorni dopo l'armatore dell'Antartide Leonardo Gangitano, una delle due imbarcazioni, si è visto recapitare a casa un verbale da 2.000 euro dalla capitaneria di porto con 6 punti tolti dalla licenza. Dice, cosa avrà fatto in 4 giorni sto qua che è appena tornato dopo dei mesi, 2 mesi e passa in carcere, 3 mesi in carcere in Libia. Allora, sapete che le barche hanno i fermi aggiuntivi. Su 12 giorni di fermo aggiuntivo da effettuare nel 2019 ne aveva comunicati alla capitaneria solo 9. E allora deve comunicare gli altri tre che l'armatore giura di aver rispettato, ma i dati, dice l'armatore, come altre informazioni, sono contenuti nel logbook elettronico, lo strumento di bordo, che è stato rubato, gli hanno rubato tutto assieme a altri apparati, anche giubbetti di salvataggio, quando il peschereccio era sotto sequestro in Libia. Ci hanno rubato quello e tanto altro, come i gommoni di salvataggio. Tra il mancato pescato e tutto il resto abbiamo subito 300.000 euro di danni. Il peschereccio non è ancora tornato in mare, adesso arriva la multa. Noi quei giorni li abbiamo rispettati. La norma per noi è sbagliata perché facciamo pesca d'altura, non è che siamo una barchetta che esce da sera e torna l'indomani. Ma il problema non riguarda me, ma la marineria di Mazara del Vallo. Ma io dico, ma Mazara del Vallo, la capitaneria di porto, non ha altri problemi che dare 2.000 euro di multa a uno che il logbook gli è rimasto in Libia, che si è fatto 3 mesi di carcere ingiustamente, visto che era in acque che noi definiamo internazionali, che ha avuto 300.000 euro di danno. Cioè, voglio dire, ma io capisco tutto, ma ci può essere anche un'attenzione per certe cose, vai a verificare se non ha più nulla in quel peschereccio, che cosa gli dai 2.000 euro di multa? No, perché questo è uno Stato che non riesce a riscuotere, uno Stato, insomma, enti locali, insomma, devono tornare in Libia a recuperarlo. Ha ragione l'ascoltatore, che tornino in Libia a recuperarlo, vadano lì, dicono, scusi, abbiamo lasciato qua il logbook, ce lo ridate per favore che è nostro, così fanno altri 3 mesi. Dico, uno Stato che un sistema locale anche che non riesce a recuperare la Tari a Palermo, però cavolo, 2.000 euro di multa è tac a chi è stato mesi in carcere ingiustamente, subito lì arrivi, eh. Oh Dios. Andiamo al secondo posto della classifica, che è una buona notizia, così vediamo se riesco a chiuderla in tempo. No, non riesco a chiuderla in tempo perché ho un minuto. È una buona notizia riguardo vitalizi e pensioni, poi andiamo alla prima che è tutto tranne che una buona notizia. Do allora la chiusura di borsa, così l'anticipo, per modo di dire, visto che ha già chiuso: meno 1,52% Milano, meno 0,50% Parigi, meno 0,20% Francoforte, meno 0,30% Londra, Inuit più 1,41%, Diasorin più 0,70%, Leonardo invece perde 3,70%, Sapim 3,60%, Tenaris 3,50%, Unicredit meno 3,20%, come Pirelli, Stellantis meno 3%, Banco BPM meno 2,80%, come Biper Banca. GR24.
Avete 30 secondi, via!
Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre, abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
E cosa dobbiamo dire?
Le solite cose, tipo Personal Best, il programma di Radio 24 che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon, anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport, ma facciamo finta di niente, questo non lo diciamo.
Ma solo così?
Eh sì, tu che dici?
Beh, possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport.
Ah sì, giusto, e poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
Il podcast?
Sì, il podcast, bello!
Ok, dai Ivana, ci siamo. Mamma mia, sempre di corsa. Andiamo.
Stop! finito.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24.
Puoi tenere la velocità che vuoi, puoi fermarti quando vuoi, è pura libertà. E poi, mentre pedali, hai la possibilità di ritrovare la tua creatività.
Mezzo silenzioso, pacifico. Secondo me la bici sarà quello che forse un giorno ci salverà.
Si sente l'aria addosso, sembra un po' di volare.
Libertà, benessere, ma anche viaggio, divertimento, mobilità, tecnologia, impresa, sono tante le storie che ci racconta la bici e noi le ascoltiamo insieme su Radio 24. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto all'interno di Passione Domenica con A Ruota Libera, ogni domenica alle 16.
Sarà difficile abbandonare la benzina.
Il diesel rimane la scelta più vantaggiosa.
Il futuro è elettrico.
L'ibrido è l'unica soluzione percorribile.
In un mondo dove ognuno vuole far sentire la propria voce, l'unica che conta è la tua. Gamma SUV Mercedes-Benz, la più ampia di sempre. Anche full electric e plug-in hybrid diesel e benzina. Perché tu possa sempre seguire la tua strada. Scopri tutti i modelli su mercedesbenz.it.
Ciao Lucky! Oggi corsa al parco e poi un po' di spesa. Hai ragione, devo ricordarmi anche i tuoi patè. Ma sì, i patè Monge Monoprotein, cotti a vapore, sono made in Italy. I patè Monge Monoprotein sono formulati grain free e con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Sono senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti e no cruelty test. Monge, il pet food che parla chiaro.
Quando ci si siede su un divano o poltrone sofà, a volte si prova un piacere unico. Altre volte, invece, quel piacere raddoppia. Sì, perché con i doppi saldi poltrone sofà avete il 50% di sconto più fino a un ulteriore 40% su tutti i divani in negozio. E in più, 48 rate senza anticipo e senza interessi. Poltrone sofà, autentica qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, secondo posto della classifica, molti di voi l'avranno letta, però ci teniamo a metterla al secondo posto. Allora, ci sono voluti 8 anni per affermare un principio sacrosanto, lo ha fatto l'ufficio legislativo della ministra del lavoro Nunzia Catalfo, guidato dal magistrato Giuseppe Bronzini, ossia che il vitalizio è uguale a una pensione. Quindi non è più un vitalizio, ma è una pensione. E quindi dovrebbe fare, spero, evaporare, come scrive giustamente Sergio Rizzo, il vero privilegio previdenziale di parlamentari e consiglieri regionali, che è sopravvissuto a tutto. Perché ancora prevede che i contributi figurativi vengano pagati dalla collettività per le loro pensioni ordinarie, che vanno a sommarsi ai vitalizi non considerati, non erano considerati pensioni. Che cosa ha deciso il parere appunto dell'ufficio legislativo? Non c'è alcun dubbio che i vitalizi debbano ritenersi del tutto corrispondenti a gestioni previdenziali obbligatorie, quindi è una pensione. Perché è importante questo? Perché adesso chi ricopre un mandato elettivo alle Camere, all'Europarlamento, nei consigli regionali può continuare a maturare, oltre al vitalizio, anche la normale pensione relativa all'attività lavorativa interrotta, il lavoro che facevi prima, sia che sia un dipendente pubblico che privato. Basta che lui versi l'8% della sua vecchia retribuzione sospesa, perché il restante 25% gli venga accreditato figurativamente dall'INPS o dal suo ente di gestione. Chi paga? Paghiamo noi. La Camera e il Senato, dunque, viene pagata, la pensione ordinaria viene pagata quasi interamente dai contribuenti. I due assegni si possono sommare, perché il vitalizio si può accumulare liberamente con qualunque reddito. Ci sono 1.323 parlamentari che hanno, ed ex parlamentari che hanno accumulato contributi figurativi oltre a quelli delle Camere. E gli ex parlamentari che incassano vitalizio più o meno una pensione sono 2.117. Quindi, intanto questo è un passaggio importante. Dopodiché, basterebbe considerare, e ha ragione Rizza, se lo faccio sentire, i mandati elettivi semplicemente come una normale fase della vita lavorativa, cioè si è cambiato occupazione, i contributi della Camera e del Senato sostituirebbero quelli del precedente datore di lavoro, che ricomincerebbe a versarli al ritorno dell'ex parlamentare alla sua vecchia attività. Sergio Rizzo era ospite a Uno Nessuno 100.000 con Alessandro Milan mercoledì.
È una questione di lana caprina che su cui hanno sempre giocato tutti, no? Perché? Perché se non sono pensioni, allora vuol dire che si possono intanto accumulare con qualunque altro reddito. Ma diciamo l'aspetto interessante è che non essendo pensioni, diciamo, resta vivo un principio stabilito dallo Statuto dei lavoratori nel 1970, cioè che chi viene eletto in Parlamento, in Consiglio regionale, anche nel Parlamento europeo, ha diritto a, quando prende l'aspettativa dal suo lavoro, vedersi continuare ad accreditare i contributi figurativi per la sua, diciamo, posizione previdenziale normale, no?
Sì.
Quindi di fatto che cosa accade? Accade che non soltanto maturano il vitalizio,
ma maturano
anche la pensione, cioè nel senso che i contribuenti gli regalano anche quasi tutta la pensione normale. E questa è una cosa che oggettivamente ormai non sta più in piedi.
Eh beh, vorrei anche vedere, andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica.
And the winner is...
Oh, visto che dobbiamo e continuiamo a dare suggerimenti al governo su come spendere i soldi del recovery plan, il primo posto oggi se lo becca all'ospedale Umberto I di Roma. Non siamo noi, è la Corte dei Conti a dire che non, da 20 anni è tutto fermo nella riqualificazione dell'Umberto I e siamo ancora alla fase di progettazione con un continuo cambio di piani. Secondo la Corte dei Conti, tutto questo è avvenuto non per rispondere a reali esigenze e rendere più moderno il Policlinico Umberto I, ma soltanto per soddisfare le esigenze della giunta di turno. È un rapporto pesantissimo. Dice, attenzione, c'era la legge del 23 dicembre 98, la 448, che ha previsto un piano straordinario di interventi da realizzarsi su proposta del Ministero della Salute. 1.200.000.000 stanziati nel 1998 per gli ospedali. Devono essere modernizzate le strutture sanitarie. Dei 302 interventi inizialmente previsti, se ne sono conclusi solo 20 in Italia e nessuno a Roma. Quindi non è che Roma sia peggio, sia da sola. 20 su 302, dove erano programmati il completamento dell'ospedale Sant'Andrea e i lavori di riqualificazione del Policlinico Umberto I. Mentre per il Sant'Andrea le opere sono prossime alla conclusione, all'Umberto I si è ancora in fase di progettazione esecutiva. Ma che cos'è? Un'astronave di Star Trek? È dal 98 che c'è in progettazione esecutiva. Dei 100 milioni di euro previsti ne sono stati spesi solo 5, solo per saldare le spese tecniche iniziali. E già quelle vorrei capire, adesso capirete perché. Praticamente sono stati presentati 5 diversi progetti. Chiaramente non tutti assieme, è troppo facile. Anno per anno, l'ultimo nel 2018, prevedendo tra l'altro 1.235 posti letto, 100 in meno di quelli attivi attualmente in ospedale. Per la Corte dei Conti, il continuo susseguirsi di soluzioni progettuali di cui non è agevole percepirne la ratio e la reale portata, ma su cui avrebbe pesato la politica romana, perché le variazioni progettuali, leggo testualmente, lasciano perplessi soprattutto sulla loro reale opportunità, apparendo probabilmente più il frutto di scelte politiche intervenute con il susseguirsi delle varie giunte che di ponderate valutazioni delle concrete esigenze sanitarie della capitale, con la conseguenza che in attesa di far partire i lavori in Umberto I sono state sperperate risorse pubbliche, visto che importanti attività e specialità come il reparto di ematologia, per queste attività è stato necessario trovare spazi esterni al complesso ospedaliero in immobili di proprietà di privati, con relativi pesanti costi di locazione pari a non meno di 2 milioni di euro l'anno che si sarebbero potuti risparmiare. Adesso dice la Corte dei Conti, ha trasmesso la relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MEF, al Ministero della Salute, e chiede soluzioni entro 30 giorni per adottare nuove misure conseguenziali in 6 mesi. Dunque ci hai messo più di 20 anni, no scusatemi, sì, insomma più di 20 anni, 22 anni, abbiamo speso 2 milioni di euro all'anno, anche volendo fare a 20 anni sono 40 milioni di euro, per strutture private, che immagino veramente non ci sia nessun nesso tra le scelte politiche e i privati. Quindi l'applauso va alle giunte capitoline di questi anni, non ho un nome e cognome purtroppo da fare, che in 22 anni sono riusciti ad arrivare solo alla progettazione esecutiva per l'Umberto I e a spendere su 100 milioni 5 milioni, mentre intanto cambiare 5 diversi progetti e pagare in questo modo 2 milioni di euro l'anno a strutture private. Cosa volete di più? È un paese fantastico. Massimo Mearini, cofondatore e amministratore delegato di Albicchiere, buonasera.
Buonasera, dottor Barisoni.
Senta, che cos'è Albicchiere? Il nome forse qualcosa lo può far immaginare. Quando l'avete creata, in quanti siete, chi vi ha aiutato, quanti anni ha, un fiorino.
Ok, allora, Albicchiere è un sistema che permette di bere ogni singolo calice di vino quando lo desideriamo, alla temperatura perfetta e senza gli sprechi delle bottiglie che rimangono aperte. Infatti il consumo del vino sta sempre più andando verso il consumo al calice, sia a casa che fuori casa. Inoltre a casa, quando beviamo un vino bianco, lo beviamo alla temperatura del frigorifero, quindi troppo freddo, e quello rosso alla temperatura ambiente, quindi troppo caldo. Pertanto il nostro sistema è una sorta di Nespresso nel settore del vino. È composto da tre elementi: un dispenser IoT, quindi un oggetto elettrodomestico connesso alla rete, che permette di portare ogni singola etichetta alla temperatura che il produttore ha pensato come ideale. Nel dispenser si mettono delle smart bag che preservano il vino aperto fino a 6 mesi dall'apertura, perfetto come il primo giorno. Il terzo elemento è una app che ci permette di controllarlo da remoto, e quindi magari quando torniamo dal lavoro trovare il vino pronto per l'aperitivo o per la cena, e di avere una cantina virtuale e di riordinarlo se non vogliamo usare il click dell'app per riordino del vino ideale, usare Alexa o Google Home con la voce.
Senta, sì. Quando è nata e quanto fatturate? Quanti siete?
Allora, siamo 8 persone, fatturiamo 350.000 euro, siamo arrivati, abbiamo lanciato una campagna Kickstarter in piena pandemia, e questo ci ha portato, diciamo, a vendere il nostro dispenser in 61 paesi in pochissimo tempo.
E l'obiettivo quest'anno di fatturato?
Allora, l'obiettivo quest'anno è di superare i 2 milioni, perché entreremo pienamente sul mercato nel, diciamo, imminente, ma diciamo, facendo gli scongiuri, stiamo per chiudere il nostro primo aumento di capitale. Bene. Con l'ingresso di investitori istituzionali e investitori privati.
Allora, i dipendenti come li avete assunti?
Allora, sono diciamo, una parte sono i dipendenti diretti, gli altri sono indiretti, sono sostanzialmente dei collaboratori esterni, ma che appena avremo completato la fase di aumento di capitale diventeranno.
Mi dica rapidamente, lei quanti anni ha e cosa faceva prima?
Allora, io sono il cofondatore insieme a Diego Pepini, abbiamo una società di consulenza per ideazione e progettazione di prodotti. Abbiamo deciso di saltare, diciamo, l'ostacolo e diventare imprenditori sull'idea che ritenevamo. Ma
quanti anni hanno, me l'ha detto, però? Non è una donna.
46 anni, 46 anni. Il mio socio 43. Non siamo giovanotti, non siamo diciamo giovanissimi startup, ma per l'Italia siamo giovani.
Ma no, a me basta che uno faccia una startup, così rispondo anche a un ascoltatore un po' pirla che mi dice che te, ma guardi che a me qualunque attività va benissimo, anche 8 dipendenti sono meglio che 0, a me basta che non vi siano attività parassitarie, va bene? Invece premiamo con le startup proprio per tirarci su di morale, a proposito del bicchiere di vino. Dopo l'estenuante classifica, qualcuno mi scrive col cavolo che quando apro una bottiglia non ne spreco una goccia, roba da fighetti milanesi. Adesso vabbè, non è che tutti possono bere ogni volta una bottiglia, non mi fate parlare oltre. In bocca al lupo a Massimo Mearini, appunto cofondatore e amministratore delegato di Albicchiera, lui e i suoi autodipendenti, nella speranza che vengano assunti a tempo indeterminato e che aumenti il fatturato. Ora, un argomento leggero leggero, il punto della settimana politica ma anche economica, settimana che come sappiamo si è aperta con il voto alla Camera e poi quello risicato al Senato per conto dopo l'uscita di Italia Viva, il tema delicatissimo delle commissioni parlamentari, il tentativo che vedo anche in queste ore del governo di trovare un'altra soluzione dei partiti di maggioranza, ma allo stesso tempo il taglio della BCE, degli economisti sul PIL dell'area euro, non più al 5,3 ma al 4,4%, taglio anche sulle prospettive tedesche di crescita economica e un leggero aumento dello spread, ma soprattutto un po' di attenzione da parte europea. È vero che oggi il Premier ha detto che il recovery produrrà il 3% più di crescita del PIL nel 2026. Tutti i temi che vorrei che riuscissi a tenere in sintesi, Domenico Siniscalco, che è vicepresidente responsabile per l'Italia di Morgan Stanley, è stato anche presidente di Assogestioni, ministro del Tesoro dal 2004 al 2005. Buonasera Siniscalco.
Buonasera direttore, come va?
Bene, grazie. Senta, la sua è una prospettiva anche internazionale, lei ne ha scritto oggi, attenzione, questa pandemia ci obbliga a riflettere anche sulla necessità di cooperazione e di collaborazione, però vorrei sentire il suo approccio da italiano che comunque è responsabile per una grande banca d'affari dell'Italia. C'è preoccupazione ed è solo velata o ancora lo scudo della banca centrale e il tempo non ha messo in allarme gli osservatori, che non sono solo gli altri paesi europei o la Commissione, possono essere anche gli investitori?
Ma guardi, i grandi investitori internazionali guardano due variabili nelle loro decisioni. La prima è i vaccini, che sono più importanti di tante altre variabili e quelli in Italia non vanno male. La seconda è questa storia del recovery plan. Qui invece direi che stiamo andando malissimo. Io qualche settimana fa ho sentito il premier greco, poi ho visto il piano francese. Direi che da noi non stiamo dando il meglio, mentre è importante non per l'Italia di per sé, che è importantissimo, ma è importante per l'Europa, perché qui l'Europa è diventata un'area sempre più integrata e la crescita di un paese determina la crescita degli altri e così via. Non è un gioco di solidarietà, è un gioco di interesse reciproco questo.
Anche perché si è indebolita diciamo questa tendenza molto tedesca a basarsi solo sull'export, che è stata quella diciamo del pre-Covid negli ultimi anni, quindi una maggiore attenzione, se ho ben capito, Siniscalco, al mercato interno anche.
Ah, sicuro. Tutta questa storia del recovery fund, sacrosanta perché mira alla riallocazione delle risorse dopo la crisi, quindi bisognava farla comunque, ma nasce dal protezionismo che stava crescendo in tutti i paesi tedeschi, che hanno sempre basato la loro crescita praticamente solo sull'export, fino a reprimere i consumi di tutta l'area euro per esportare fuori, hanno capito che fuori non c'era più nessun mercato importante su cui esportare in crescita e quindi hanno cominciato a puntare sulla domanda interna dell'Europa, di cui il Recovery Fund è un pezzo importantissimo.
E veniamo, quindi è importante quello che le diceva, guardate che ci guardano con interesse, non per fare i maestrini, così come il Recovery Fund non è stato fatto per questo afflato di solidarietà improvvisa, ma è stato fatto perché la consapevolezza è che il mercato europeo è un mercato unico, che se va male un paese, a maggior ragione quando non ti puoi basare così tanto sull'export o solo sull'export, trascina con sé l'intero mercato europeo. E allora torniamo alla domanda iniziale, Siniscalco. Adesso si è aperta una crisi, non dico che sia colpa anzi di Conte, le responsabilità le abbiamo cercate di attribuire in queste settimane, però al di là di come si chiuderà, se si chiuderà la nuova maggioranza di governo, io non vorrei che passasse in cavalleria il ritardo oggettivo del governo, su cui Renzi ha avuto gioco facile a intervenire nella presentazione del recovery. Ma lei ha capito perché dopo Dora Panfili, quella che alcuni hanno chiamato la carrellata, dopo il piano Colao, diciamo, tutto si è fermato tra ottobre e novembre e siamo arrivati a dicembre con quella paginetta?
Ma guardi, innanzitutto si era persa l'abitudine a programmare. È una cosa che si faceva in Italia negli anni 70, secoli fa, quando c'era Ruffolo, si ricorda? E Ruffolo. Poi io ero ragazzino, ai massimi. Poi si è smesso di fare e si è affidato tutto quanto al mercato. Quindi non ci sono neanche proprio le persone in grado di fare queste cose. Detto questo, poi ci si è messa la debolezza dell'amministrazione pubblica italiana, che non è né quella francese né quella tedesca, e ci si è messa la litigiosità del paese, perché il problema è che invece di essere il grande piano di riallocazione delle risorse, come deve essere, il recovery fund è diventata la spartizione, è diventata la somma, mi faccia passare il termine, delle marchette nazionali, e questo non è il modo.
Un giudizio molto duro, si figuri, però lei, che a me è una cosa che spaventa, adesso abbiamo visto che invece poi il piano è stato scritto più a lungo, anche dopo l'insistenza di Renzi, gli va riconosciuto, ed è un piano un po' più articolato, mancano ancora a mio avviso dentro quella che si chiama l'implementazione, cioè come poi ottieni mettere i soldi di più sulla sanità, mettere più investimenti va benissimo e meno sussidi, poi però come trasformi questi investimenti in sanità, in digitale, alcuni sono 4.0 per l'industria, per rendere più competitivo il sistema, e manca completamente la governance, che a me lascia ancora più così perplessa come cosa. Lei, se dovesse dare un consiglio, Siniscalco, che tipo di governance immaginerebbe per la gestione di questi fondi?
Ma innanzitutto mi baserei sulle grandi imprese che ci sono, perché solo le grandi imprese hanno la capacità di implementare questi grandi progetti. E poi lei ha menzionato il digitale, la sanità, ma poi ci sono le opere pubbliche, dove lì la governance è veramente impossibile, l'implementazione è impossibile. E quindi bisognerà arrivare a delle corsie preferenziali.
I 40 commissari che per esempio sono stati individuati, è stato cambiato quello che era indagato per il ponte Morandi, individuati in questi giorni, cioè andare su strutture commissariali per le grandi opere?
Sì, lei ha menzionato il ponte Morandi, quello è stato un esempio encomiabile, per dire che poi gli italiani che sanno fare le cose. Il problema è che fare la box con un braccio legato dietro la schiena è molto più complicato, e quindi lì sarà il vero banco di prova, cioè noi possiamo scrivere anche il miglior piano possibile, e non è questo il caso, ma poi c'è il problema di implementazione, come lei diceva.
Ultima
e
domanda.
Quindi bisognerà basarsi.
Ultima domanda, lei comunque, per usare una categoria gramsciana, ha mantenuto l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione, o ha pessimismo anche della volontà? Cioè, ritiene che poi alla fine vi possa essere superato lo scoglio politico, uno scatto?
Ma io credo di sì, perché poi il paese è pieno di buon senso, è pieno di energie imprenditoriali, è pieno di capacità, basta lasciarle lavorare. Cioè, il problema da noi non sarà tanto fare le cose quanto levare i freni, il che è tutto sommato più semplice.
Se c'è la volontà politica, e quindi poi anche l'azione politica, anche per snellire la parte burocratica. Grazie.
Detto questo, se posso dire un'ultima cosa, io non trovo tanto importante che governo ci sarà e chi farà il premier, eccetera, ma credo importante scrivere un buon piano e metterlo in pratica.
Sì, anche perché questo è un piano che sarà...
uomini del destino, no?
No.
M'aspetto invece che ciascuno sia arbitro del proprio destino, ecco.
Sì, anche perché questo piano comunque verrà gestito da diversi governi, ecco perché deve essere scritto bene, non solo a favore di un governo, perché è un piano che per sua natura fino al 2026 e poi dovrà essere gestito, immagino, da altri governi. Grazie anche Domenico Siniscalco, appunto ex ministro del Tesoro e responsabile per l'Italia di Morgan Stanley. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Barbara Bianchi, Maria Sole Lisciandro per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in regia. Ci risentiamo lunedì prossimo dalle 17:00.